Questa sera vi porgerò un pensiero dalla prima Pietro, capitolo 4. Prima epistola di Pietro, capitolo 4. Dio sia lodato. Pregate per me, io per voi. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinunzia al peccato per consacrare il tempo che resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani. La volontà dei pagani qui si intende la volontà degli inconvertiti. Vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza, e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché, dopo avere subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. O grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia lodato. Verso 2, per consacrare il tempo che resta da vivere. Il tempo che resta da vivere. Quanto tempo resta da vivere? E questa sera noi cercheremo di dare una risposta a questa domanda. Cosa fare per il tempo che resta da vivere? Cosa fare per il tempo che ci rimane da vivere? Ci resta del tempo, e questo tempo che resta, come lo vogliamo spendere? Il tempo che resta da vivere. Alleluia. Molti sprecano la vita è preziosa. È vero? Quanto è preziosa la vita? Quando uno è ammalato, qualcuno dice, darei tutto quello che ho. Una volta quel grande, ricchissimo uomo greco che aveva tanti edavi, Onassis, disse al suo autista, mi viene in mente questo episodio che ho letto, disse al suo autista, che era un giovane in gamba, mangiava di tutto, dice, io darei tutto quello che ho per avere uno stomaco come il tuo, perché non poteva più mangiare nulla. Aveva tanta ricchezza, ma aveva uno stomaco ormai finito. Dice, darei tutto quello che ho per avere uno stomaco come il tuo. La vita è preziosa. Ci sono quelli che la sprecano come il figlio il prodigo, ci sono quelli che la utilizzano come il figlio maggiore che utilizzava la vita, ci sono quelli che la investono come il fattore infedele che sfruttò la sua opportunità. pensando al futuro. Ci sono quelli che pensano solo al passato e rovinano il presente. Ci sono quelli che vivono il presente senza pensare minimamente che c'è un futuro. Ma il cristiano pensa e sa che c'è un futuro glorioso che lo attende. E per questo viviamo il resto del tempo che ci resta da vivere per la gloria di Dio. Alleluia. Qualcheduno ha detto: dobbiamo vivere come se Gesù fosse risuscitato ieri. Vi ricordate quando i discepoli hanno scoperto che Gesù era risuscitato? Quale gioia, quale entusiasmo! Gesù è veramente risuscitato, si dicevano l'uno con l'altro. Ecco, dobbiamo vivere oggi come se Gesù fosse risuscitato ieri. Dobbiamo vivere oggi come se domani Gesù ritorna. Siete d'accordo? Questo sarebbe il modo migliore per vivere e questo deve essere il nostro modo per vivere il presente, come se Gesù fosse risuscitato ieri, proprio ieri, e come se domani, proprio domani, ritorna dal cielo. E allora il nostro presente sarebbe vissuto bene alla gloria di Dio. Vediamo qui da questo testo, questi 11 versi che voi avete dinanzi. E la prima cosa che dobbiamo fare per il tempo che resta da vivere è vivere combattendo il peccato. Il verso 1 fino al verso 3. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi. Armatevi dello stesso pensiero. Guardate qui, il Signore ci dice attraverso Pietro di armarci di un pensiero, del pensiero che c'è stato in Gesù. Armatevi dello stesso pensiero. Ecco, il tempo che resta da vivere dobbiamo viverlo combattendo con le armi che Gesù aveva contro il peccato. Armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinunzia al peccato. Gloria al Signore. Per consacrare il tempo che resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Non più per soddisfare la volontà, dice qui, degli inconvertiti, nei quali anche noi eravamo un tempo. Non più vivendo nelle dissolutezze, nelle orge, nelle gozzoviglie o nelle pratiche idolatriche, ma vivendo combattendo il peccato. Armatevi dello stesso pensiero. Quale pensiero aveva Gesù? La Bibbia lo dice. Io sono venuto per quest'ora. Io sono venuto per questo motivo, per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Egli è venuto armato di un desiderio, quello di crocifiggere il peccato nella croce, di sconfiggere l'avversario. Era armato del desiderio di andare alla croce per inchiodare l'atto accusatore che ci rendeva peccatori. È venuto col desiderio, e al punto tale che quando Simone gli disse, Simon Pietro, tolga il Dio che avvenga una cosa simile, cioè quella di morire sulla croce, lui disse vattene da me avversario. Lo chiamò Satana, cioè avversario, non perché fosse posseduto, non perché il diavolo lo stesse guidando, ma perché lui stava avendo un pensiero avverso, contrario, opposto al pensiero di Gesù. Vattene via da me. Io sono venuto per questo. Io sono venuto per combattere il peccato, per crocifiggere il peccato. Tutta la mia vita ha un obiettivo, inchiodare il peccato alla croce. La mia vita è spesa per questo. Io sono venuto per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Alleluia! Armatevi dello stesso pensiero. E il tempo che resta da vivere, vivetelo con questa arma, l'arma della volontà, l'arma della determinazione, l'arma che aveva Gesù, quello di dare la sua vita per noi. Combattiamo contro il peccato. Ora Gesù combatté per il peccato che noi abbiamo commesso. noi dobbiamo armarci dello stesso pensiero che lui aveva per combattere non il peccato degli altri, ma il nostro personale peccato. Siete d'accordo? E cosa ha fatto Gesù? Armatevi dello stesso pensiero. Io sono venuto per quest'ora. Conviene, bisogna che il figlio dell'uomo venga innalzato sulla croce. E noi dobbiamo essere armati dello stesso pensiero. Come Paolo diceva, io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Alleluia. Prendete ogni giorno la vostra croce, cioè ogni giorno dobbiamo morire al peccato. Ogni giorno gli aspetti negativi della mia vita, del mio carattere, voglio vederla inchiodata alla croce, renato lì, sulla croce. Signore, aiutami, aiutaci a inchiodare il peccato, a combattere il peccato. Gesù dice che odiava il peccato, ma amava il peccatore. Infatti in un salmo dice: tu ami la giustizia, ma odi o detesti l'empietà. Ami la giustizia, ma detesti, odi l'empietà. E così vogliamo essere noi, armati di questo odio contro il peccato, per consacrare il tempo che resta da vivere. Per cosa? Per vivere combattendo contro il peccato. Armatevi dello stesso desiderio, dello stesso proposito. Armatevi dello stesso obiettivo, combattere il peccato in tutte le sue forme. In Giuda, verso 23, dice: odiando persino la veste. Ci siete? Come prosegue il verso? Odiando persino la veste macchiata dalla carne. In altre parole, non sopporto che su questo vestito bianco ci sia questa macchia. Non sopporto e odio il fatto che su questo mio vestito bianco ci sia questa macchia. Non lo sopporto, lo detesto. Voglio essere lavato. Viviamo con questo proposito. Ditemi un bel amen. Alleluia. Sapete, vi è capitato, sicuramente vi è capitato, che da un ambiente luminoso siete passati ad un ambiente buio o in penombra. Che vi è successo? Sembra buio. Poi, attraverso, diciamo, definiamo un miracolo del tuo organismo, che succede? Che l'occhio si abitua. E prima non vedevi nulla e andavi quasi a tastoni come un cieco, poi pian pianino l'occhio si abitua al buio e comincia a vedere, ti sorprendi che vedi le cose che prima non vedevi. Quante volte ti è capitato? Fratelli, noi non dobbiamo mai abituarci al buio. Non dobbiamo mai abituarci al buio. Gloria al Signore, grazie per questi amè. Non dobbiamo, in altre parole, mai abituarci al peccato. Ma sì, che fa? I tempi vanno così. Ormai questo è l'andamento, che ci puoi fare? Ormai qui tutte le famiglie si sfasciano. Ormai che fai? Che ci puoi fare? Questa è la società. No, fratelli, per noi rimane questo nostro proposito. Per il tempo che resta da vivere lo vogliamo spendere per combattere il peccato. La seconda cosa, sono in tutto quattro. Vedete con me dai versi 4 a 6. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto dinanzi a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Ora vedete qui, dobbiamo vivere per che cosa? Consacrare il tempo che resta da vivere non solo per combattere il peccato, armati dello stesso pensiero di Gesù, ma vivere il tempo che resta vivendo per rendere testimonianza al mondo. Troveranno strano che voi vi comportiate in una certa maniera e diranno anche male di voi. Ma guarda questo qui, che persona strana, sempre lui e questa Bibbia, sempre lui con questo Gesù. Trovano strano che voi non fate le stesse cose che fanno loro. Trovano una cosa veramente illogica che voi non corriate agli stessi eccessi di dissolutezza. Ma sì, che fa? Lo fanno tutti. Ma tu sei proprio strano. Mi ricordo dei colleghi di lavoro che mi dicevano: ma a te non ti piacciono le donne? Sì, mi piace la mia fidanzata, gli rispondevo, e basta. Trovano strano che tu... Una volta un fratello andò al comune, sapete, lì devi dare le tue generalità, sposato, coniugato, divorziato, eccetera. Questo fratello andò lì e disse: sposato? Lui disse sì, e poi aggiunse: da 30 anni. E lei lo guardava: con la stessa donna? Sì. Pensava che si era divorziato e poi risposato. Sì, con la stessa donna. Trovano strano che abbiate superato i 10 anni di matrimonio. Trovano strano, poi 30 anni, oh, siete una mosca bianca. Quelli che poi festeggiano le nozze di oro, d'argento, 50 anni, cosa si festeggia? Noi ci crediamo. Per vivere il tempo che resta da vivere, per testimoniare. Testimoniare della grazia di Dio, annunziare l'Evangelo. Qui dice: per questo è addirittura stato annunziato l'Evangelo ai morti. Ora vi dico una piccola cosa. Vi interessa sapere sto fatto dell'Evangelo annunziato ai morti? Ma chi è andato a evangelizzare ai morti? Chi è andato ad annunziare l'Evangelo ai morti? C'è stato uno che è sceso nelle parti più basse della terra, è andato nell'Hades e ha annunziato l'Evangelo. Sì, volete leggerlo? Capitolo 3 di Primo Pietro, girate una pagina. Verso 18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso, cioè nello spirito, andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quanto la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca. Quindi vedete, andò a predicare. Nella seconda Pietro, capitolo 2, verso 4, dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li abissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Andò a predicare l'Evangelo anche ai morti. Al verso 6 del capitolo 4, ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti. Che significa? Significa allora che Gesù, andando nell'Hades, diede una seconda possibilità a quelli che erano morti nel passato? No. Gesù andò a fare due cose. A sancire il giudizio a coloro che sono stati increduli. In altre parole, andò, per esempio, ai contemporanei di Noè dicendogli: avete visto? Voi siete qui e ci siete perché avete rifiutato il messaggio datovi da Noè. avete rifiutato. E quindi andò ad annunziare l'Evangelo, nel senso a sancire la condanna eterna a coloro che avevano rifiutato, ma nello stesso tempo a sancire la salvezza a tutti coloro, da Abele, che avevano creduto per fede che il Cristo sarebbe venuto. Alleluia. Coloro che, come dice la Bibbia, avevano salutato da lontano il Cristo che veniva. Benedetto il nome del Signore. Come Mosè, il quale preferì il vituperio di Cristo piuttosto dei peccati, dei piaceri passeggeri del peccato e i tesori di Egitto. Gloria al Signore. Ebbene, per vivere il resto del tempo che ci resta, per combattere il peccato e per annunziare l'Evangelo al mondo. Gesù andò ad annunziarlo ai morti, e noi vogliamo annunziarlo ai morti che sono intorno a noi. Quanti morti? Eravamo anche noi morti nei falli e nei peccati. Eravamo morti nelle nostre iniquità, senza speranza. Ma Dio si è ringraziato per quella cara mamma, per quel caro papà che ho avuto, che mi ha annunciato l'Evangelo fin dal seno materno. Grazie a Dio per il mio pastore, per i monitori della scuola domenicale, che io facevo disperare, ma che mi hanno lasciato un segno. Gloria a Dio. Ringrazio il Signore per mia nonna, che non perdeva mai occasione. Ogni volta che pregava cominciava a cantare. Dovevamo mangiare, io c'avevo una fame da lupi, e lei non solo pregava una preghiera chilometrica, doveva anche cantare un cantico. E cantava sempre: gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia. E me la ricordo ancora. Sento ancora, quando ci penso, la sua voce, un donnone di quasi un quintale che cantava con una gioia gloriosa. Alleluia! Gloria a Dio, fratelli e sorelle! Annunziamo l'Evangelo, predichiamo Cristo per il tempo che resta da vivere, combattiamo il peccato, annunziamo l'Evangelo. Le altre due cose? Andiamo a vedere. Che succede al verso 7? La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Per il tempo che resta, vivere combattendo il peccato. Per il tempo che resta, vivere per testimoniare. Per il tempo che resta, vivere per aspettare Gesù. Perché ormai è vicino il ritorno del Signore. È vicino il ritorno di Gesù, dice un cantico. È vicino il ritorno del Signore, è vero o no, fratelli? E il Signore ritorna, il Signore è alle porte. E se Pietro 2000 anni fa diceva la fine di tutte le cose è vicina, fratelli, che dite? Non è vicinissima oggi? Potrebbe arrivare stasera. Potrebbe arrivare stanotte. Alleluia. E proprio come ai giorni di Noè, si mangiava, si beveva, si andava a marito, si prendeva moglie, si piantava, si diceva, e poi in un attimo è venuto il diluvio. E così in un batter d'occhio, come un lampo da levante a ponente, apparirà il Signore, verrà e prenderà i suoi, li porterà con sé. Le trombe suoneranno, i morti in Cristo risusciteranno e noi viventi in un batter d'occhio saremo rapiti per andarlo ad incontrare nell'aria. La fine è vicina. Immaginate che il Signore non lo fa perché solo Lui sa il momento. Solo il Padre dice, sa il momento. Alleluia. Molto bella questa figura. Gesù uomo, quando era sulla terra, dice, solo il Padre sa il momento. Perché lui in quel momento era il figliol dell'uomo, era fatto uomo. E in quella veste nessuno poteva sapere. E poi, in che senso solo il Padre sa? Per una ragione molto semplice, perché la Trinità è divisa in questo modo, pensiero, parola e potenza. Nel dire questo non stava dicendo che il Figlio è minore del Padre, ma stava dicendo lui è il pensiero, io sono la parola, lo Spirito Santo è la potenza. E lui che è il pensiero ha stabilito, in perfetta armonia col Padre, Figlio e lo Spirito Santo, e darà lui ordine ed io ritornerò dal cielo. Alleluia. Sia benedetto il nome del Signore. Vivere per aspettare il ritorno di Gesù. Sapete come si salutavano i credenti primitivi? Noi diciamo pace, fratello. Che bello questo. Siamo uno dei pochi movimenti nel mondo che si salutano con un saluto diverso dal mondo, dalla società. Immaginate, buongiorno fratello, buonasera. Non è tanto bello. Quanto è bello invece? Pace fratelli, pace sorella, magari al supermercato. Pace fratello, come stai? E magari quel giovane si nasconde perché non vuole farsi riconoscere. Ma una volta, quando la chiesa primitiva si salutava, dicevano Maranatà, fratello, Maranatà, sorella. Cioè, Gesù ritorna, fratello, Gesù ritorna, sorella, Gesù ritorna. E se noi andiamo a leggere la parola del Signore, era talmente forte questo pensiero che addirittura qualcheduno esagerava, smetteva di lavorare perché diceva non voglio sprecare tempo, il Signore sta per ritornare. Paolo dovette correggerli. Io non voglio che fate così. Anzi, vi dico che se non lavorate non dovete neanche mangiare. Ognuno abbia il suo lavoro, dedicatevi al lavoro e aspettate il ritorno del Signore facendo la sua volontà, compiendo il vostro lavoro. Alleluia. Ora, riguardo al ritorno del Signore, dobbiamo fare attenzione. Pietro ne parlerà nella sua seconda epistola. Girate una pagina, nel capitolo 3. Carissimi, questa è già la seconda volta che vi scrivo. In entrambe le lettere, io tengo desta, sveglia la mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Qui Pietro mette gli apostoli sullo stesso livello dei profeti, perché gli apostoli sono ispirati come lo sono stati i profeti. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi, e ce ne sono. Chi predica l'Evangelo della prosperità, il loro Dio, il ventre, messaggi che non sono biblici, dottrine che non sono guidate dal Signore. E questi diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E qualcheduno beffano e dicono, ah, voi dite che Gesù ritorna, voi vi salutate dicendo Maranatà, ma quando mai? Ma quando mai? Gesù non ritorna, siete degli illusi, vivete di fantasie, credete alle favole. E tanti disprezzano. Ma un giorno dovranno piegare le loro ginocchia e tremeranno dinanzi al Re dei Re, il Signore dei Signori che viene. Alleluia! E grideranno, monti, cadeteci addosso davanti al terrore dell'Eterno che viene. Alleluia! Benedetto il nome del Signore. Ci saranno molti che scherniranno dicendo il Signore eccolo qui, eccolo là. Ma voi state sobri, siate pronti, siate svegli. E in che modo dovete aspettare il ritorno del Signore? Lo dice il nostro testo, lo dice chiaramente. La fine di tutte le cose è vicina, verso 7. Siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Ecco come dobbiamo aspettare e come dobbiamo vivere il resto della nostra vita. Moderati e sobri. Sobri significa con la mente chiara, lucida. Quando uno è ubriaco non ragiona, non capisce più niente. Moderati significa equilibrati, non sbandati. Sapete, il cristiano per le false dottrine vive degli estremismi e non è moderato. Ma chi è moderato è una persona equilibrata perché poggiata sulla parola del Signore. E noi oggi più che mai abbiamo bisogno di moderazione. Ci sono alcuni che esasperano la parola, facendo squilibrare i credenti. Li esasperano, facendoli diventare dei mistici, dei super spirituali. E vanno da un estremo all'altro. oppure passano da una super spiritualità ad una tremenda carnalità. Ma tu sii moderato, equilibrato, ben saldo, ben stabile sulla parola di Dio, con una mente sobria, lucida, cristallina, discernendo bene i tempi in cui vivendo e comprendendo bene, illuminato dalla parola di Dio. Alleluia. E infine, terzo punto e ultimo, per il tempo che resta da vivere, combattendo il peccato, vivere per rendere testimonianza, vivere per aspettare Gesù, vivere per amare i nostri fratelli e il prossimo. Verso 8, soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Siate ospitali verso gli altri e come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto dal Signore, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come annunziando gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia con la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato il Signore Gesù Cristo, ora e per sempre. Amen. Alleluia. Soprattutto, per il tempo che resta da vivere, vivete combattendo il peccato, vivete aspettando Gesù che ritorna, vivete, alleluia, per rendere testimonianza al mondo, annunziare l'Evangelo, vivete per amare intensamente il prossimo. Questo sono le quattro semplici cose che Pietro dice per il tempo che resta da vivere. Amore intenso, amore fervente. È molto bello questo fatto. Sapete come si può descrivere amore sul punto limite di ebollizione? Ho pensato all'amore al punto di massima ebollizione. L'amore che sta ardentemente sul fuoco, che sta a contatto del fuoco. Se noi, la Bibbia dice, negli ultimi tempi l'amore si raffredderà. E sapete perché? Perché non sta sul fuoco. Non sta sul fuoco. Io voglio che il mio amore stia sul fuoco. Non ho avuto sempre, e ve ne siete anche voi accorti, un amore fervente. Signore, mi perdoni. Mi perdoni. Se voi avete avuto la stessa cosa, la stessa vostra impressione, che il vostro amore si sia un po' intiepidito, allora con me torniamo al primo amore, fratelli. Amen, fratelli. Diciamoci onestamente, io lo dico a me stesso, il mio amore non è poi così tanto fervente. Il vostro? Per Dio, per la parola, per la Chiesa, per tutto. Fratelli, se siamo onesti, il Signore ci benedice. E io per primo devo dire, Signore, fa che il mio amore sia un amore fervente. Fervente, bollente, alleluia, bollente. E questo lo sarà se siamo sul fuoco dello Spirito Santo. Gloria al nome del Signore. E allora, come vedrete qui, l'amore porterà al servizio, sarete ospitali. Non ho tempo di parlarvi di questo. L'ospitalità un tempo era preziosissima. Non c'erano alberghi, c'erano grandi pericoli, non c'era luce per strada. Quando un viandante era senza una casa, era in pericolo delle belve, dei ladroni. Fratelli, noi dobbiamo essere ospitali anche adesso, ospitali nel cuore. Gloria al Signore, apriamoci col davanti al Signore. Quando vediamo un'anima nuova, avviciniamoci con un cuore aperto, stringiamogli la mano, mostriamoci un amore intenso, mostriamo un amore fervente. Quando veniamo in chiesa, mostriamo l'amore fervente per Dio. Quando ci dedichiamo agli altri, facciamolo con amore intenso. E allora Dio benedirà la nostra vita, l'acqua tiepida e disgustosa. Ma l'amore fervente è meraviglioso. E io sono il primo ad averne bisogno, questa sera lo confesso. Signore, dammi un amore fervente, perché possa vivere il resto della mia vita con un amore fervente. Amen. vivere per combattere il peccato, vivere per rendere testimonianza al mondo, vivere per aspettare il ritorno di Gesù, vivere con un amore fervente alla gloria di Gesù, benedetto in eterno. Chiniamo il capo.